Oggi, secondo me, stiamo assistendo, non è un paradosso, al grande successo dell'euro. E qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro? La Grecia. Perché? Perché l'euro è stato creato sì per avere una moneta unica, ma soprattutto per convincere la Germania, che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare al marco per avere una moneta comune europea, che attraverso l'euro, attraverso i vincoli che nascevano con l'euro, la cultura della stabilità, il presidente Ciampi richiamava sempre la cultura della stabilità tedesca, si sarebbe diffusa un po' per volta a tutti. Quale caso di scuola si sarebbe mai potuto immaginare, caso limite, di una Grecia che dà, è costretta a dare abbastanza peso alla cultura della stabilità che sta trasformando se stessa?
Dunque, alla fine siamo stati qui a parlare di tutto e di più: la Grecia, il contagio, l'Europa, ogni paese che potrebbe cadere sotto l'effetto del domino pesantissimo della speculazione e del debito pubblico. Alla fine la Grecia è salva. Buon pomeriggio agli amici di Movistar, Liliana Gorini e new entry Massimo Lodi Rizzini, dottor Massimo Lodi Rizzini, economista che molti dei nostri ascoltatori, alcuni dei nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno conosciuto venerdì sera a Besozzo per il momento in cui ha illustrato la situazione attuale. Allora, innanzitutto avete sentito Mario Monti, il successo dell'euro, la prova tangibile del successo dell'euro è la Grecia che salva. Sono arrivati i soldini, sono arrivati 134 miliardi di euro circa, e il bond del 14 di marzo non fa più paura. Le tasse in Italia avete sentito che caleranno, calerà l'aliquota minima al 20%, caleranno anche le altre. Io sono seriamente convinto che di tasse non se ne pagherà neanche più, perché Mario Monti, dopo averci ammazzati di tasse, le toglierà, siamo sicuri di quello che ha detto.
È bastato l'annuncio
esattamente, dategli all'untore, come si diceva a tempo. E vabbè, insomma, detto questo, le cose vanno bene, e perciò la vostra presenza è inutile, io vi saluto, è stato bello.
Buonasera, arrivederci, ci vediamo.
Allora,
in un'altra...
contenti di questo successo di Mario Monti, dell'economia mondiale, della finanza, la troica che lascerà una propria delegazione a vigilare che questi soldi vengano spesi bene ad Atene. Insomma, è stato un successo. Liliana?
Assolutamente no, e anzi questa frase di Monti dovrà essere ricordata più spesso, perché dà l'idea di come i nostri economisti della Bocconi non ci abbiano azzeccato mai nelle previsioni. Come spesso dice La Roche, gli economisti e i tecnici sono spesso quelli che meno capiscono come in realtà l'economia fisica funziona, l'economia reale, che non è fatta di finanza speculativa, ma che è fatta di gente che lavora, che ha imprese. E i dati sull'economia greca sono devastanti, loro stessi l'hanno detto, c'è il manifesto di questo nuovo movimento Elada per la resistenza contro la Troica, che è formato da due eroi della resistenza contro l'occupazione nazista nel 1941, tra cui Theodorakis.
Due giovanotti
che erano a manifestare, si sono anche presi le botte.
Ecco, a
Piazza Sintagma, e hanno commentato questa notizia della salvezza della Grecia, Theodorakis in particolare, in un'intervista di ieri a un quotidiano di Atene, che non è assolutamente vero, che c'è una giunta militare che sta imponendo alla Grecia dei sacrifici insopportabili, che la popolazione è allo stremo, che c'è una povertà, un livello di povertà che supera il 20%, c'è un 48% di disoccupazione, c'è la gente che manda...
48% di disoccupazione vuol dire che uno su due non lavora.
Esatto, ecco, c'è tantissima gente, l'hanno fatto vedere al TG1 poche sere fa, quindi non credo che tra tre sere fa e oggi sia cambiato tutto. Gente che fa la fila alle mense per i poveri, gente vestita elegante.
Famiglie che lasciano i figli addirittura.
Lasciano i figli agli SOS Village perché non possono più dargli da mangiare, le scuole che devono chiudere i refettori perché non hanno cibo per i bambini, e questa è la condizione reale. Cioè, la gente è chiaramente devastata, molti vengono intervistati, ormai sono stufi anche di essere intervistati perché dicono non ne possiamo più.
Ecco, ma siamo sicuri che il terzo mondo sia il reale terzo mondo e non stia diventando questo il terzo mondo?
Sta diventando questo, perché abbiamo visto per esempio paesi che erano più indietro di noi, come l'Argentina, che grazie alla politica della Kirchner di dire no al fondo monetario, che è la versione diciamo latinoamericana della Troica, Ha avuto
poi
una
ieri
crescita
un ascoltatore ci faceva notare questa cosa dicendo: ma com'è possibile che Chavez e la Kirchner possono dire di no, possono agire autonomamente in casa loro, noi non possiamo? Io
possiamo, e che non viene fatto.
Ecco, per ipotesi, però, dico, noi non possiamo prescindere da certi aiuti, perché per esempio non abbiamo le risorse energetiche, le materie prime, cosa che Venezuela ha, conta niente, Massimo lo dirizzi.
Non è vero niente, nel senso non è vero che, niente. A parte il fatto che ce le stanno portando via tutte.
Tutte.
Cioè, dal 92, quando è iniziata questa corsa all'eresia dell'ecoliberismo, privatizziamo tutto, liberalizziamo, deregolamentiamo.
Ecco, domani, dagli ascoltatori, domani io farò sentire anche la tua relazione di venerdì sera, perché sia tu che Andrew avete messo il punto, l'analisi, avete toccato quel tasto che è quello della competitività, dicendo che le persone non devono competere.
Ma assolutamente, competono gli animali, nel senso, e qui ti dicono, devi competere, vai fuori, ammazza il tuo...
rivale,
così rimani in piedi tu. Cioè, questo è un darwinismo economico.
Ma questa è una degenerazione, per esempio, di quello che alla fine è la possibilità data al consumatore di scegliere di optare per la soluzione migliore.
Non
credo,
è vero, perché
non è vero.
Se noi vediamo quello che è successo alla crisi del 29 negli Stati Uniti, che è stata provocata da 30 anni di ecoliberismo, quello che stiamo seguendo noi, no?
Eco nel senso non ecologico, economico.
No, ecologico nel senso di non investire, vietato investire nelle infrastrutture, negli sviluppi tecnologici. Perché se noi guardiamo anche tutti i prestiti del Fondo Monetario che sono stati dati all'Africa, a Sud America, così, la condizione sine qua non, la prima, unica, non dovete usare questi soldi per investire, cioè non dovete fare investimenti che vi arricchiranno, no? Questa è l'usura. E questo fatto dimostra che il debito è cresciuto, è stato gonfiato apposta, cioè è stata una operazione di autentica usura scientifica, perché se tu mi dai dei soldi a una nazione e le impedisci di farsi le strade, le scuole, le fabbriche, di fare le centrali elettriche, di costruire le dighe, di fare le opere di canalizzazione, questa nazione non cresce, non si sviluppa, e se non si sviluppa non può creare ricchezza, e se non crea ricchezza non potrà né pagare il debito né fare a meno di altro debito. Ecco perché tutto questo debito che
di
è stato...
debito su debito è la condizione, scusate la volgarità, la condizione del giocatore d'azzardo che va al casinò, perde, chiede soldi disperatamente per potersi rifare e puntualmente riperde
questa
soldi.
È l'usura funziona così, non puoi trattare con l'usura. Monti è l'usura, Monti rappresenta l'usura, no? La Grecia è vittima dell'usura.
Non è un po' forte questa parola?
No, perché no? Allora hanno salvato la Grecia,
magari.
Hanno salvato la Grecia, sono partiti ieri aveva 160%
di debito.
Ok, oggi ne ha il 200%, vuol dire salvare la Grecia questo?
Perché il 200%?
Perché
quei soldi dicono che serviranno per abbassare il debito.
No. Perché questi soldi sono andati alle banche.
Allora vi spiego, no, concludo prima che magari venire accusato di incompletezza di informazione. Si è detto che questi soldi potrebbero aiutare, anzi servirebbero per raggiungere l'obiettivo di raggiungere il 120% del debito pubblico, oggi il 160%, entro il 2020.
Ma siccome questi soldi fanno parte del debito, cioè questo gli hanno caricato altro debito, quindi oggi non è più il 160%, siamo a 190,
al 200%.
È che la gente, bisogna spiegare alla maggioranza degli ascoltatori che non capiscono il retroscena di tutta questa questione del debito greco, come mai questo problema della Grecia, lo spread, molta gente non capisce da dove viene tutto questo problema. Il problema è che questi soldi non vanno, così come i bailout della Federal Reserve e di Obama quando ci fu la crisi nel 2008, non vanno a finanziare né la popolazione greca nell'economia greca, vanno a rifinanziare quelle banche, nel caso della Grecia l'80% francesi e tedesche, che hanno un'esposizione in titoli di Stato così come in altri titoli tossici. Cioè la speculazione finanziaria a un certo punto è passata prima dai derivati, poi alle commodities, quindi le merci, il petrolio, le elementari, abbiamo avuto una grossa crisi alimentare. Poi si è buttata...
Che ha aiutato a fomentare la rivoluzione, le rivolte in Maghreb.
Esattamente, sono la causa della fame,
Tunisia,
perché per loro,
Algeria,
per loro sono un Marocco, giochino, sono una speculazione su cui guadagnano. Con l'effetto leva loro guadagnano il 90%. Per le popolazioni colpite da questo tipo di speculazioni significa la morte per fame, e l'ha detto chiaramente Soros, mi ricordo una sua intervista al Guardian in cui disse: io non faccio moralità, io non mi interessa essere morale, io faccio i soldi, se poi a causa delle mie speculazioni interi paesi muoiono di fame non me ne frega niente. Questo l'ha detto espressamente.
Posso intervenire su Soros?
Sì, sì.
Soros ha fatto i soldi a 13 anni 14 anni con suo padre in Ungheria vendendo gli ebrei ungheresi ai nazisti.
È vero,
la sua autobiografia l'ha detto, Lui definisce questo periodo come il più istruttivo e il più interessante della sua vita. Questo Soros, a cui Prodi, gli amici di Prodi, hanno dato la laurea honoris causa a Bologna.
A Bologna, sì, è vero, ecco, poco fa.
Questo Soros che Monti...
Qualcuno lo voleva arrestare, anzi ultimi... c'è questa notizia che pare che in Russia Putin voglia arrestarlo.
Se mette, stesso, se mette la mano... Giustamente.
È lo stesso Soros che Monti ha visto due volte che... nel giro
ha incontrato
di
a Monaco e poi a Wall Street. Ecco. È stato a incontrare Obama, ma quello era meno importante. No, importante era l'incontro con George Soros.
No, dicono che sia vero, è vero quello che ti dice, mio padre mi ha insegnato...
Ma è la sua autobiografia.
È scritto, quindi.
Sì, sì, è scritto. Noi abbiamo pubblicato.
Lui è fiero no? Sì. Di quello che ha fatto con suo padre, cioè lui ha venduto i nazisti, gli ebrei ungheresi ai nazisti in cambio di soldi.
Perché pare che sia anche lui di un'origine.
Sì, però, sì, lui è ungherese.
Però no, pare che abbia anche lui un'origine di tipo ebraico, credo.
Sì,
no?
Sì, sì.
Ecco, quindi, cioè,
però lui proprio
tra fratelli proprio.
Esatto, sì, sì, proprio la cosa più schifosa, abominevole che poteva fare. Tra l'altro, voglio dire, anche i suoi compatrioti, voglio dire.
Esatto.
No? Comunque, non gliene ha fregato quindi niente. Motivo... Lui l'ha detto, cioè lui, questo era il periodo più bello e istruttivo della mia vita, che l'ha portato appunto a dire la gente muore di fame a causa delle mie speculazioni. No,
non
me ne frega niente.
Esatto.
Però, inciso su Soros, i capitali di Soros. Da dove arrivano?
Rothschild.
Sì. Lui è quello che gestisce il patrimonio della famiglia reale inglese.
Ho capito.
E quindi è ad alto livello, ecco perché è così arrogante, così come anche Monti.
Beh, sui Rothschild girano anche tante leggende. Una di queste dice che, per esempio, agli albori della loro carriera fossero già potenti e che addirittura parteciparono al congresso di Vienna come osservatori per indirizzare. Stiamo parlando del 1815.
Anche
sì,
da prima.
Sì, sì, no, dico, ci sono già queste. Molti etichettano la famiglia Rothschild, la famiglia Rockefeller, non confondere con il pupazzo, come le famiglie più potenti del pianeta, sarà vero.
I Rothschild sono più antichi, ne parla Heine. Heine aveva uno zio Rothschild che l'ha mandato in rovina, non l'ha voluto aiutare. Per dire come siamo messi. Però è chiaro che il motivo per cui la Merkel e a Sarkozy
domani siamo così... su tutti i giornali d'Italia, su di sinistra, razzisti, xenofobi.
No, per carità, non c'entra niente con
io
negli Stati Uniti i miei migliori amici sono ebrei nel movimento di La Rouche, non
dicono,
c'entra niente.
Dicono tutti così.
Non Diana. C'entra niente
dicono
con
così.
Beh, comunque
è un problema diverso ed è dimostrato dal fatto che infatti portavoce politici come Merkel e Sarkozy è diventato un duo, sono assatanati sulla Grecia, perché non per salvare i greci, degli greci non gli interessa niente, gli interessa salvare le loro banche che hanno un'esposizione tale con i titoli greci da saltare da un momento all'altro se dovesse saltare l'accordo o l'euro. E lo stesso è Obama, che improvvisamente si interessa dell'Europa, ha un grandissimo interesse perché l'Europa trovi i fondi e aumenti il fondo salva stati, che non è un fondo salva stati, lo ripeto sempre, è un fondo salva banche. Gli stati vengono affossati.
Ecco, ma vi faccio una domanda fondo, giusto per capire, anche per far capire a chi ci sta ascoltando. La Grecia è stata salvata ufficialmente,
sì,
mettiamola così, ecco. Però ci sono queste condizioni che sono pressanti, sono le condizioni che dettano i banchieri, che detta la Troica. Fra poco ci saranno le elezioni. Mm-hmm. Se dalle urne la gente facesse scaturire un'indicazione diversa da quella voluta dagli usurai, chiamiamoli così, insomma, che cosa potrebbe accadere? Cioè, c'è questo tentativo di ingerenza, cioè il discorso tra virgolette che è accaduto da noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. A un certo punto la BCE ha smesso di comprare i titoli di Stato italiani, quindi cambia il governo. Cambia il governo. Se nel 2013, viva Dio, forse si tornasse a votare e vincesse la Lega Nord col 500% dei voti, faccio
venderebbero tutti
noi e Di Pietro domani mattina dobbiamo andare a casa perché lo spread aumenterebbe.
Allora,
dico, cioè, che vita è questa?
Facciamo una cosa, due prendiamo due punti di vista.
Questo è solo l'inizio, poi abbiamo tempo, abbiamo 5 minuti, vai.
Ricordate tutti i referendum che sono stati fatti, tenuti contro l'interesse, contro il volere dell'Europa? Sono stati tutti fatti rifare.
Ah, tu parli dell'approvazione della Costituzione europea, Trattato di Lisbona.
Tutti questi tre referendum sono stati fatti rifare. L'Europa non è democratica, l'Europa è una dittatura, perché se il popolo dice, lo chiama il referendum, quello dice non mi sta bene questo trattato, basta, sarebbe dovuto morire lì.
Esatto.
Invece no, hanno fatto casino, minacce, no? Proprio a livello di mafia. Adesso ti faccio trovare la testa di cavallo sotto il letto, no?
Ma quello che stanno facendo con l'Ungheria.
Esatto. in Grecia hanno minacciato il referendum. Due giorni dopo
Papademos è arrivato Papandreou a casa,
se n'è andato a casa, sì.
Berlusconi, visto, voglio dire, è stato fatto calare in tutti i sensi, perché ha dovuto firmare la letterina, i 130 punti, sì, sì. E in più, già che c'erano, gli hanno anche detto: adesso ti abbassiamo, ti facciamo un bel po' di guerra contro Medias, e così in due giorni
12%
vai via
anche di titolo,
esatto,
perso.
Perfetto. In più adesso non sono ancora contenti, lo hanno anche umiliato, tanto vero che il fatto lui ha dovuto dire pubblicamente che Monti lo ha imposto lui,
perché era candidato nel 94,
capito?
Cioè, ma quello penso sia frutto del suo ego smisurato.
Gli hanno detto: sì, non basta che
c'è
tu,
anche quello.
Non basta che tu fondamentalmente non
era,
lo, non
era
lo
facile da manipolare.
Eh beh, effettivamente, ecco, su da quel punto di vista lì, lui ha detto queste cose dicendo che Monti era una sua creatura, perché. Perché nel 94 lo impose lui come candidato, come commissario europeo, impose lui Emma Bonino, ricordo, se non ricordo male.
Sì, sì.
Però, ecco.
Però in Europa, tanto per tornare alla domanda, sta già girando questo allarme. E se poi i greci adesso facessero le elezioni e si rimangiassero tutto?
Ecco, che cosa succede?
Sicuramente dalle elezioni, sempre se saranno elezioni libere, perché abbiamo anche la sospensione della democrazia, a cui potrebbe seguire l'abolizione della democrazia, cioè l'idea che le elezioni, ad esempio in Italia, non sono state consentite perché noi non abbiamo tempo per chiedere il parere dell'elettorato. Decidono i tecnici, anche se i tecnici, come nel caso di Monti, hanno sempre sbagliato la valutazione. Sono quelli che nel 2007 dicevano che c'è la grande ripresa economica, sì, sì, in arrivo, e poi abbiamo visto. Quando La Roche diceva sta arrivando invece il crack finanziario, esagerato, dall'America arriverà la ripresa. Mi ricordo cosa che disse Brunetta allora, una conferenza a cui partecipai con Andrew. Disse: dobbiamo limitarci a aspettare 6 mesi che arrivi la ripresa americana. Stiamo ancora aspettando, in realtà nel 2008 è arrivata la crisi. Questi sono gli economisti che
non
dicono questo.
Io sono Brunetta, quindi non è che c'è da dare un giudizio positivo, forse. No,
infatti ha detto una stupidaggine. Comunque il problema...
No, ricordavo Tremonti mentre parlava Brunetta.
Sì. Aveva ragione, credo che in quel caso avesse ragione, come in molti casi ha ragione anche sulla crisi finanziaria e su Glass-Steagall.
La differenza è che molta gente intende per economia finanza.
Esatto.
La finanza non è economia.
Sono due livelli diversi.
Sono due cose differenti. La finanza è speculazione, è carta straccia. Nel mondo gira qualcosa come 1 miliardo di dollari di pura carta straccia. E questi sono i cosiddetti attivi nelle banche. Ecco perché le banche non hanno liquidi, perché sono pieni di questa porcheria, carta, pezzi di carta, no, derivati, futures, tutte le più
credit
grandi
porcherie. Credit default swap.
Tutto quanto.
Cosa sono sti credit default
sono
swap
delle assicurazioni,
che aiutano le persone?
Sono delle assicurazioni contro il fallimento di alcuni di altri titoli, fondamentalmente. Sono assicurazioni contro il default di alcuni titoli. Ecco perché loro, tutto sommato, se gli frega... Se dovesse fare default la Grecia, non ci perdono più di tanto. Ora, il problema cos'è? Che questa carta straccia che gira, fondamentalmente, sta continuando a drenare tutti i liquidi che sono a disposizione, fondamentalmente. Ecco perché cercano sempre di fare politiche di austerità, tagli e tasse, perché tutti questi liquidi le nazioni non devono investirli in attività produttive, ma devono dirigerli urgentemente verso il sistema finanziario. Ecco perché vogliono privatizzare specialmente tutti i sistemi pensionistici possibili, perché queste banche hanno bisogno di liquidi. Le banche sono senza liquidi. E tutto quello che sta facendo Monti per rompere le scatole alle vecchiette, ai pensionati, fatevi la carta di credito perché io vi devo controllare che non mi evadete, non è un problema di evasione. Le grosse evasioni ce l'hanno la Goldman Sachs, che ricicla i soldi di tutta la mafia del mondo nei paradisi fiscali. Lì stanno anche i soldi degli evasori. Però l'economia italiana, i cittadini italiani non devono utilizzare la moneta, i contanti, perché le banche non ne hanno.
Allora, ripartiamo da qui dopo la pausa con gli amici di Movisol. Massimo Lodi Rizzini, benvenuto per la prima volta. Liliana Gorini è con voi. 0266203529. Per il momento, nella pausa, scrivete sulla mia mail, che è ariatira@radiopadania.net, o su Facebook o su Twitter. A più tardi.